Buonasera a tutti, buonasera e bentrovati, ben ritrovati. Come è andata la settimana? Tutto bene? Tutto tranquillo? Che siate in zona rossa, verde, gialla, arancione, blu a pallini o fucsia? Io preferisco quella a pallini, il senso dei pallini del corona, infatti. Ma questa sera perché le zone sono importanti, il lockdown è importante. Ci troviamo tutti rinchiusi dentro casa, possibilmente limitati nelle nostre libertà. Tutto quello che potevamo fare adesso non lo possiamo più fare. C'è chi vorrebbe uscire, chi vorrebbe andare a correre, chi vorrebbe addirittura uscire dalla casa, dalla città, dal comune, dalla regione, però non si può fare. E per questo abbiamo deciso di parlarne in una puntata intitolata Cabin Fever. Che vuol dire meglio?
Febbre del chiuso, o se vogliamo rifarci alla traduzione che troviamo in Shining, era stato adattato così, oppure insofferenza delle quattro mura, se invece ci rifacciamo a quella del famoso episodio dei Simpson, La montagna della pazzia, stagione 8, episodio 12, un classico, su cui poi torneremo. Lì viene chiamata l'insofferenza delle quattro mura. In realtà non c'è veramente una traduzione adatta, infatti durante la puntata useremo Cabin Fever,
insofferenza delle quattro mura. E come avete sentito, questa sera nel nostro sotterraneo sono tornati di nuovo in presenza Maura Parolini.
Ciao a tutti.
E Matteo Curtoni.
Ciao a tutti.
Ci siete mancati.
E anche
voi.
E anche il sotterraneo è mancato
anche
a noi.
Voi, davvero tanto.
Perché... Dite la verità, non volevate uscire dal vostro rifugio?
Ecco, diciamo, avremmo voluto uscire, in realtà siamo stati impegnati in altre cose oscure. Però a proposito di questo, di questa domanda che mi fai, bisogna tener conto di una cosa molto divertente, la cabin fever. Perché la cabin fever, sì, è un insieme di sintomi che si sviluppano quando uno è costretto a stare tanto chiuso in casa, da solo o anche in compagnia. Ma è anche la paura di tornare fuori, per cui c'è questa doppia valenza, insomma, prende male dove prende male.
È il suo contrario.
Vi piace allora l'argomento? Trovo che sia quanto più attuale si possa discutere, si possa trovare. Cabin Fever, abbiamo detto i Simpson, Shining, ma anche i Muppets parlano di Cabin Fever.
I got cabin fever! I've got it too!
I got the cabin fever, it's driving me insane.
We got cabin fever, we're flipping our bandanas. Been stuck at sea so long that we have simply gone bananas. We got cabin fever, we lost what sense we had. We got cabin fever, we're all going mad.
Grab your partners by the ears, lash him to the wheel. Do-si-do, step on his toe, listen to him squeal. Alaman left, Alaman right, it's time to sail or sink. Swing your partner over his hand,
drop him in a drink.
We've got cabin fever.
No ifs, ands, or buts.
We're disoriented.
And demented, and a little not.
Liebe Volkswagen Car, Sauerbraten, Wiener Schnitzel, und wunderbar.
We were sailing, the wind was on our side.
And then it died.
I've got cabin fever, I think I lost my grip.
I'd like to get my hands on whoever wrote this script.
See?
Erano i Muppets, simpatici, pupazzi, divertenti, colorati, e anche loro parlano di questo sindrome del chiuso. Però in realtà è una cosa molto seria, molto molto seria.
Molto seria, e anche se non è un disturbo riconosciuto dalla psichiatria, è un insieme di sintomi, è una sindrome, la sindrome della capanna, come la chiamano molto spesso gli psicologi, che hanno a che fare, e anzi adesso se andate in rete e mettete sindrome della capanna vi spunta fuori di tutto. Che cosa sono? Intanto dove nasce? Nasce in America, come tante cose, quando i pionieri, quelli che si muovevano attraverso le praterie, andavano a cercare un luogo dove fermarsi, dove costruire un nuovo futuro, si ritrovavano magari da soli o isolati per lunghi periodi di tempo, a volte per mesi, e sviluppavano tutta una serie di sintomi, tra i quali irrequietezza, nervosismo,
ce l'ho.
La difficoltà di dormire,
ce l'ho.
O anche il cambio sonno veglia, per cui si dorme,
ce l'ho.
Si dorme di giorno, si sveglia di notte, anche perché stando sempre chiusi in casa non si esce, non c'è la luce del sole, per cui il nostro corpo si sballa tutto. Tutto questo è un progredire di sintomi, di appunto ansia, angoscia. Tra l'altro, se si è da soli, perché si è da soli, ma se si è in compagnia non è che la situazione sia più rosa, perché si comincia a guardare gli altri con un po' di sospetto.
Ce l'ho.
Diciamo, ma queste persone con cui stiamo convivendo, ma sono proprio come pensavamo che fossero? Possiamo tollerarle veramente 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, finché anche questo lockdown non è finito? Insomma, tante domande vengono in mente, e comunque restano molto spesso delle domande, però è una sindrome che esiste, e infatti gli psicologi dicono: mi raccomando, combattetela, cercate di distrarvi, seguite un corso di Harvard, dicono in America, che adesso sono tutti gratuiti, meraviglioso, imparate a cucinare, fate le pizze, eccetera, e tutto questo va bene. Ma ci sono persone, come per esempio un nostro amico, tale Jack Torrance, che esattamente così non l'ha vissuta. Vero, Matteo?
Vero, verissimo.
Recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? Showing us a little pain and fear. Why on earth are you there? When you everywhere, come and get your share. Well, we are.
ed era John Lennon con Instant Karma. Cosa c'entra John Lennon con la Cabin Fever?
Ho sentito All Shine On, We All Shine On.
Esattamente, e con i Torrance, se fosse una sitcom sarebbe probabilmente la sigla. Ta 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 ta, We All Shine On, sarebbe i Torrance.
Beh, comunque ragazzi, è da inventare, i Torrance.
Io quasi quasi ci farei un pensierino. Ok, detto questo, c'entra sì, perché Stephen King ha, il maestro Stephen King ha avuto l'idea di intitolare Shining e l'idea della luccicanza. L'idea della luccicanza l'aveva già, ma di chiamarlo Shining, proprio ascoltando questa canzone di John Lennon,
ispirandosi poi al alcuni al testo. E quale miglior inizio che non fare riferimento proprio all'Overlook Hotel?
L'Overlook Hotel è quanto di più, come dire, è davvero la storia delle storie sulla Cabin Fever, perché per chi fosse vissuto in un bunker senza avere accesso al mondo esterno, a internet o anche soltanto a una radio e non conoscesse la storia di Shining, la riassumiamo proprio brevissimamente. Il romanzo del 77, il film dell'80 di Stanley Kubrick, niente meno, tratta di questa famiglia, Jack Torrance, Wendy e il piccolo Danny, che deve passare, dovrebbe passare un lungo inverno in un hotel sulle montagne rocciose, dove Jack farebbe da custode, perché l'hotel, lì le temperature scendono moltissimo, l'hotel non può essere lasciato a ghiacciare, quindi le caldaie vanno tenute in funzione, parte la tale ala deve essere scaldata, poi la tale altra ancora, si devono alternare, c'è della manutenzione da fare, e il lavoro se lo prende questo Jack Torrance,
che tra l'altro al quale faceva anche comodo, perché essendo uno scrittore,
esattamente, è scrittore, autore teatrale nel romanzo, scrittore che sta lavorando a un romanzo nel film.
Mai fidarsi degli scrittori,
ma assolutamente guardarsene bene,
avendone due, mai,
e potendo starne alla larga, visto che di questi tempi si parla anche di questo, cioè come stiamo alla larga nella cripta? Va bene, questi sono problemi che affrontiamo noi.
Sono problemi nostri.
Sono problemi nostri, soprattutto vostri.
Per tornare al nostro Jack,
il nostro Jack sembra una situazione ideale. Lui può lavorare alla sua commedia o al suo romanzo, stare con moglie e figlio, è un lavoro che sembra di tutto riposo. Cosa può andare storto? Tutto. Perché l'hotel, il famoso Overlook Hotel, è stato costruito su niente meno che un cimitero indiano.
Tornano sempre,
non c'è modo. È probabilmente il posto più infestato della Terra, infestato da fantasmi del passato, da demoni interiori delle persone che vi hanno soggiornato, di tutto, e ben presto l'Overlook comincia a interessarsi sempre di più a Jack, perché anche Jack ha dei demoni tutti suoi, che non sono poca cosa: il demone dell'alcolismo, il demone anche di una difficoltà a gestire la violenza. La violenza di Jack nel romanzo, peraltro, è magistralmente, prende la forma eccezionale della caldaia, che nel film vediamo proprio molto, molto fugacemente, ma la caldaia che come se si gonfiasse sempre di più, è sempre più pronta a scoppiare, la caldaia Jack.
Le strane presenze poi che diventano incubi,
esatto,
nell'isolamento, anche un'innocua caldaia.
Anche un'innocua caldaia, accidenti, è proprio l'espressione di qualcosa di veramente brutto e oscuro che sta per succedere. L'Overlook si popola di presenze sempre più minacciose, sempre più vicine, e Jack perde la testa, come noi sappiamo.
Meraviglioso, meraviglioso. Me lo sono vista l'altra sera con sempre con Matteo, cioè ci siamo impazziti, anche se Stephen King lo ha odiato il film di Stanley Kubrick, e ha ragione, me la faceva notare proprio Matteo, perché in realtà, mentre nel romanzo Jack all'inizio non è pazzo, si capisce che non è pazzo, nel film, guardate la prima inquadratura di Jack Torrance, voi capite che questo, cioè, dice, ma dov'è l'ascia? Dove
interpretato tra l'altro da Jack Nicholson,
meraviglioso.
Jack Torrance, Jack Nicholson, è già il viso da pazzo, dice
questo,
già tutto.
Questo sorriso un po' fisso, ah no, ma noi staremo benissimo qui, eccetera. Per cui c'è questa cosa che riesce, e poi una grande storia di fantasmi, la luccicanza, che in realtà è il bambino ad avere questo potere, questa capacità telepatica prima di tutto, ma anche di prevedere, lui ha come una voce che gli dice che cosa accadrà per immagini. Ci sono delle immagini stupende nel film, come l'ascensore con il fiume di sangue che esce, o le gemelle
Grady, le mie preferite, le figlie del precedente custode, a cui, guarda caso, ha dato di volta il cervello e che ha fatto a pezzi tutti prima di togliersi la vita. Perciò
io stasera non so se ho tanto voglia di tornare a casa con lui.
Siamo da soli.
E però quindi è questo.
E c'è un brano che fa capire quello che sta per accadere. Ve lo leggo molto volentieri. Pronti. Rientrarono insieme, lasciando che il vento si tramutasse nel basso ululato che avrebbe echeggiato per tutta la notte, un suono col quale avrebbero talmente dovuto familiarizzare. Fiocchi di neve turbinavano e danzavano attraverso il portico. L'Overlook affrontava l'inverno come aveva fatto per quasi tre quarti di secolo, le finestre buie ora orlate di neve, indifferente al fatto che fosse ormai tagliato fuori dal mondo. O forse quella prospettiva gli riusciva accetta. Dentro il suo guscio, i tre si accinsero alla solita trafila delle prime ore della sera, simili a microbi intrappolati nell'intestino di un mostro.
Ok. C'è bisogno di aggiungere altro? Io direi di no.
Religioso silenzio.
Stay inside, won't you just stay for a while? Don't let your heart close up. I've been so alone. We're both scared, drinking all the wine, missing our friends, slowly going insane, but it's all the same, I'm home again. And I got a bad case of cabin fever. And I might go crazy if I don't see you. But I guess we'll hold on one more day. Say it again. This is only for a while. Time's in the sand. You don't have to get up. Just take the day off and stay in bed. And I got a bad case of cabin fever. If I don't see you, but I guess we'll hold on one more day.
Siete rilassati? I Corpse, Cabin Fever. Per questa puntata abbiamo deciso di proporvi tutte le canzoni dal titolo Cabin Fever.
Con giusto un paio di eccezioni, i Muppet prima, no, forse anche i Muppet
anche
si intitolava Cabin Fever, con l'eccezione degli Hecate che sentiremo dopo.
Hecate, naturalmente,
però è pertinente,
la nostra resident,
come noterete.
E poi magari una chiusura finale, ma tutta questa sera il nostro filo rosso sarà proprio il Cabin Fever. Che abbiamo visto? Abbiamo visto che è questa sindrome da isolamento che si può provare sia quando sei rinchiuso dentro uno spazio e non puoi uscire fuori, sia quando poi devi uscire fuori e la realtà che ti circonda è ostile, mutata, e quindi anche lì si manifesta con gli stessi sintomi, quindi mancanza di energia, mal di testa, vertigini, scoraggiamento, letargia, non hai voglia di fare le cose. E tutto quello che noi diciamo è molto molto serio, perché attualmente la stiamo provando tutti, chi più chi meno. Sono bastati pochi mesi perché noi ci trovassimo scardinati dalle nostre abitudini, e proprio in questi mesi anche quello che era impegno, quello che era il nostro ritmo biologico, è stato completamente sovvertito. Certo, non è difficile rimanere in casa, ma per chi ha un forte interesse o per chi è abituato, ma una volta che tu trovi nelle tue pareti domestiche la tua sicurezza, la tua salvezza, il tuo ritmo, confrontarsi con l'esterno, uscire dalla tua comfort zone, è sempre più difficile.
Sempre più difficile, sì. E mi viene in mente anche da questo, che noi adesso parliamo di cabin fever perché è un termine che poi è entrato nel linguaggio, prima americano, poi anche da noi, poi con la sindrome della capanna. Ma è vero anche che è stato affrontato senza assolutamente essere citato da grandi della letteratura, e mi viene in mente Kafka, Franz Kafka, che nel 1926 ha scritto un racconto, pochi mesi prima di morire, ha scritto un racconto che si intitola La Tana, dove c'è questa talpotta che parla in prima persona, per cui è un po' della sua serie anche dello scarafone, che parla e racconta, dice: oh che bello, adesso la mia casa è pronta, sono qui, ho scavato tutte le mie gallerie, eccetera. E riusciamo e capiamo, perché è un lungo monologo, che la talpa vive nel terrore comunque di essere aggredita, nel terrore di uscire, perché lì ci potrebbe essere chissà che cosa. E poi si fa tutti e dice: sì, ma allora se qualcuno vuole entrare, ma come faccio a farlo entrare? Non lo farò mai entrare, ma anche se entrasse con me e io sono davanti e non posso tenerlo d'occhio. Per cui c'è una continua crescendo, cioè lui continua, ovviamente si arrovella su questa questione dell'essere solo e non l'essere solo. E poi si dice: e se poi ci fossero dei nemici qui sotto? Anche perché poi a un certo punto, nella sua bella tana che lui aggiusta e riaggiusta, anche perché non ha nient'altro da fare, che sta lì, ha le scorte di cibo, di topini, di animaletti, ma qualcosa fa, deve fare della sua vita, e questo fa. A un certo punto arriva un suono che lui non riesce a capire, un suono che lui non riesce a interpretare, che è questo sibilo che un po' si avvicina e lo rende assolutamente, lo angoscia un po', si allontana e dice: ah vabbè, magari tutto questo mi servirà per fare un'esperienza positiva. Ed è un, quando l'ho letto ho detto: no, ma è vero, noi siamo delle talpe, noi ci costruiamo la nostra casa, ci facciamo arrivare, magari consegnare da la spesa, le cose, i libri, eccetera, ci mettiamo tutte le scorte, tutte le cose, ma c'è sempre qualcosa che arriva da noi, probabilmente perché siamo noi che abbiamo dentro qualcosa che ci perseguita, e questo è il problema, che non possiamo fuggire da noi stessi.
E siamo a notte horror.
Siamo a notte horror, stra horror. E adesso c'è
La talpa.
La talpa.
Franz Kafka.
E io qui ho Delitto e castigo.
Accidenti. Spoiler.
Spoiler.
Vi abbiamo creato anche questa aspettativa.
Dovete, sì, cioè, Matteo, intanto che c'è. Ecco qui. Quando ne esco, devo perciò superare anche nel corpo la pena di quel labirinto, e mi arrabbio, mi commuovo nello stesso tempo ogni volta che mi perdo per un attimo nella mia stessa creazione. E l'opera appare ancora sempre protesa a dimostrare la legittimità della sua esistenza, a me, che già da lungo tempo ho espresso un giudizio. Allora arrivo sotto il tetto di muschio a cui ho lasciato il tempo di crescere insieme a tutto il terreno a bosco. È da così lungo tempo che non mi muovo da casa ed è sufficiente solo un colpo della testa e sono all'esterno. Esito a lungo prima di compiere quel piccolo movimento. Se non dovessi superare di nuovo il labirinto dell'entrata, di certo lascerei perdere per quel momento e tornerai indietro. Come? La tua casa è protetta, chiusa in sé, Tu vivi in pace, al caldo, ben nutrito, sovrano, unico sovrano su una gran quantità di gallerie e piazzole. Non vorrai, è sperabile, sacrificare tutto questo e, per così dire, rinunciare a tutto questo. Certo, hai la fiducia di riappropriartene di nuovo, ma vuoi davvero metterti a giocare un gioco rischioso, così rischioso? Hai per questo motivi ragionevoli? No.
La talpa, Franz Kafka, con effetti speciali.
Con effetti speciali meravigliosi.
Appropriati.
Questo animaletto che si gira, si rigira nella sua tana, che vede crescere il muschio, che cerca una via d'uscita e quando la trova ne ha paura, in fondo siamo noi.
E cerca di dirsi andrà tutto bene.
Andrà tutto bene. Allora, riassumendo, la sindrome della capanna, questo cabin fever, la possiamo sentire sia quando siamo dentro, al chiuso, ben protetti, sia quando usciamo fuori e abbiamo paura dell'incognito, della realtà che ci circonda, del non conosciuto. Proviamo ansia, tristezza, angoscia, mancanza di energia, di entusiasmo, diminuzione della motivazione, senso di solitudine, percezione di essere senza speranza e soprattutto il sentimento di non appartenenza alla società.
Stay inside, won't you just stay for a while? Don't let your heart close up. I've been so alone. We're both scared, drinking all the wine, missing our friends, slowly going insane, but it's all the same, I'm home again. And I got a bad case of cabin fever. And I might go crazy if I don't see you. But I guess we'll hold on one more day. Say it again. This is only for a while. Time's in the sand. You don't have to get up. Just take the day off and stay in bed. And I got a bad case of cabin fever.
Ed era sempre Cabin Fever di Arisa e Ellie.
Cabin Fever, Arisa e Ellie. Quindi siamo in un ritmo abbastanza rilassante.
Sì, molto rassicurante, però la Cabin Fever non è sempre rassicurante. Infatti siamo noi che siamo buoni che mettiamo questa musica.
Ma perché noi amiamo stare nelle nostre tane.
Ma certo, a tutti piace, tutto sommato. È una cosa che probabilmente prima di essere costretti a farlo, tanti si sono detti, ma accidenti, quanto mi piacerebbe stare in casa tutto il giorno. Attento a quello che desideri, come si dice,
perché
potresti ottenere. Ma cabin fever non è soltanto appunto il tema della puntata, è un'espressione comunque incisiva che raccoglie tanti grossi problemi grandi e piccoli, ma è anche una serie di film, tornando sul cinema, del 2002, iniziata nel 2002, il primo diretto da Eli Roth, un pupillo di Quentin Tarantino. Il film si intitola proprio Cabin Fever, e gioca proprio col significato più letterale, nel senso che troviamo un gruppo di amici che va a passare qualche giorno nella solita capanna sperduta nel solito bosco, e questi amici vengono infettati da un virus, ogni riferimento puramente casuale, che portano, in realtà in questo caso non c'entra proprio niente, la fascite necrotizzante che divora tessuti, carne,
simpatica malattia. Che esiste però,
esiste. E mentre il virus divora la carne, la paranoia divora la mente, come sappiamo. È un film divertente che gioca anche con gli stereotipi del genere. Non ci sono né veri buoni né veri cattivi, più che altro c'è gente molto, molto disturbata che ha delle reazioni sempre più
esagerate.
Esatto, cioè è un crescendo di angoscia e quant'altro. Dopodiché c'è Cabin Fever 2, che non c'entra assolutamente niente, mantiene soltanto il titolo, ma è di T.I. West, uno dei migliori registi che ci siano in questo momento, quindi non perdetelo. Anche Cabin Fever 3, che non abbiamo visto perché non è neanche doppiato, mi sembra di capire.
Ma io i veri amanti dell'horror non possono fare altro che buttarsi in questa esperienza.
Io lo guarderò per voi. Ma va detto che appunto è un gruppo di amici, e cosa c'è di più bello? Proprio amici, coppie più qualche gregario, ma non ti puoi fidare degli amici. La cabin fever, quello che poi vediamo che con Jack Torrance e con i Simpson, è che tu non ti puoi fidare, o non riesci più a fidarti, in realtà è questo, non riesci più a fidarti delle persone con cui sei costretto a stare, perché magari poi non puoi uscire, o perché magari poi ti si rompe l'auto e non puoi andare da nessuna parte, e questa è forse la cosa più terribile. È vero che dicono adesso c'è il social, tu puoi incontrare le persone, puoi farti mandare a casa il mondo, ma forse non basta, e ripeto, è proprio perché tu sei lì da solo, alla fine quando i tuoi ritmi vengono interrotti e ti ritrovi in un certo senso in un vuoto, tu sei lì con te stesso, ed è allora che proprio si scatenano i demoni.
Infatti, come dicevi tu, Maura, all'inizio del Novecento proprio la corsa all'oro ha dato origine a questa idea della capanna in zone desolate con la neve, tipo Jack Torrance. Tu non puoi andare da nessun'altra parte. All'epoca poi non esistevano neanche le possibilità, i contatti, non c'era neanche il telefono. Nasce da lì l'isolamento. Poi si è osservata questo disturbo in chi viveva a lungo in solitudine, per esempio i guardiani dei fari. Anche lì, in alcune isole peraltro meravigliose, fantastiche, ma immerse nel nulla, in alcuni posti addirittura esiste solo lo scoglio e il faro alto metri e metri. Quindi tu lì sei da solo contro te stesso e la furia degli elementi. E da lì, tra l'altro, c'è un film molto interessante del 2019 che si chiama proprio The Lighthouse,
e che è del regista di The Witch, che abbiamo citato già varie volte, che è un eccezionale film, e anche questo sì, è un con Robert Pattinson e Willem Dafoe, è un film che tratta di dove la cabin fever è portata veramente alle estreme conseguenze, perché sono due guardiani del faro, uno dovrebbe dare il cambio all'altro,
dovrebbe
ma rimane bloccato al faro dalle condizioni meteorologiche avverse, e lì inizia veramente una discesa a deux nella follia, dovuta sì soprattutto all'isolamento, è questo,
con mostri marini che, vista poi la contingenza, emergono dalle onde, riempiono i vuoti, i gabbiani diventano il simbolo di... bellissimo, tutto questo è molto horror
in un bianco e nero davvero disturbante, cioè un bianco e nero che non si vedeva da tanto tempo, così forse da Eraserhead di David Lynch, quindi tanto tempo.
Quindi però tutto questo non vi dà scuse, non ci dà scuse. Noi non siamo né nella capanna, nei monti dell'Alaska, né sul faro del Maine, della Normandia. Noi siamo nelle città, nei paesi, e per un evento di carattere mondiale siamo costretti a stare in casa, a limitare gli spostamenti. Tra l'altro, non so se è una mia impressione, ma questa fase, anche se anche nelle zone rosse, mi sembra più easy, più brillante. Vedo molte persone, vedo la gente muoversi.
Non vedo la gente morta, vedo la gente viva.
Vedo la gente che si muove, vedo che la gente si incontra e parla.
Ah, effettivamente, se dobbiamo proprio fare un paragone, sì, forse questo lockdown, parte seconda, risente un po' anche della sua fazione. Nel senso la prima volta c'è stato, e tutti ce lo ricordiamo, anche lo stupore. Eravamo tutti veramente un po' intontiti dalla gravità della situazione, facevamo anche fatica ad accettarla, e questo dava creava un'atmosfera del tutto diversa. Qui ai noi sta diventando, anche qua molti cercano di rifiutarla questa espressione, ma sta diventando the new normal. E questo
normale.
Sta diventando il nuovo nero.
Il vero orrore, noi l'abbiamo sempre detto, però è vero, il vero orrore è la realtà. E a volte nei nostri racconti, pur avendo dei grandi riferimenti, e poi li troviamo nella banalità della vita quotidiana. Quindi purtroppo non Jack Torrance, ma la signora Maria.
Assolutamente, la signora Maria, oppure, come dicevamo prima, Homer Simpson, perché c'è un episodio che viene citato, se ci fate caso...
Io preferisco Homer Simpson, di pura verità.
Vabbè, chi no? Se ci fate caso, quando si parla sui giornali o sul web di Cabin Fever, presto o tardi verrà citato questo episodio, che è La montagna della pazzia, della stagione 8, l'episodio 12, in cui...
Segnatelo.
Assolutamente.
Segnatelo.
Non potete... Se non l'avete mai visto, dovete vederlo. In cui, per la solita il solito tentativo di fare team building alla centrale nucleare dove lavora Homer Simpson, il gruppo classico dei lavoratori viene suddiviso in varie squadre
su una montagna,
esatto, per fare un'escursione sulla montagna e imparare tutti insieme a lavorare in gruppo. Le squadre sono in competizione tra loro, e l'ultimo che arriverà a una tale capanna, quindi Cabin, a una tale capanna, verrà licenziato. Accidenti. Homer Simpson viene estratto a sorte e si ritrova in squadra con il signor Burns, Montgomery Burns, il proprietario della centrale nucleare e nonché datore di lavoro di Homer Simpson.
E malvagio vecchietto.
È veramente l'incarnazione del malvagio vecchietto. Loro, con uno stratagemma, perché il signor Burns non si fa nessun problema a barare, con uno stratagemma arrivano per primi alla capanna e si chiudono lì dentro e aspettano che arrivino gli altri. Da principio sembra che vadano in amore d'accordo, sembra quasi che stiano diventando amici. Homer insegna al signor Burns un trucco per prendere le patatine senza doversi alzare dalla poltrona, e il signor Burns dice: ti sono debitore, eccetera. Tutto sembra andare nel migliore dei modi, ma pian piano la cabin fever si insinua. Cominciano a guardarsi storto l'un l'altro, e poi sentiamo i pensieri dell'uno e dell'altro. Sicuramente vuole uccidermi. Appena mi volterò, mi darà un colpo in testa e mi farà secco. E man mano tutto questo poi degenera anche in visioni del tutto esilaranti, che preferisco non raccontare, perché altrimenti veramente lo spoileriamo tutto.
Ma comunque vale sempre la pena
vederli. Simpson, vale la pena vederli e rivederli.
È un corso in cabin fever.
Perché in 20 minuti di puntata, anche meno, perché non si svolgono tutti gli eventi lì, però viene proprio messa in scena tutto quello che c'è da sapere sulla cabin fever. E anche alla fine, quando poi tutto si risolve, loro si riuniscono con gli altri, il signor Burns e Homer continuano a guardarsi storto, come se appunto non ci fosse poi veramente modo di lasciarsi alle spalle la cabin fever, perché forse ce l'hai dentro.
Quindi è il momento di un altro cabin fever.
Sometimes in April, or maybe it's May, could be March, it's not easy to say. Cause it's part of the madness that follows the sadness after the holiday. The clouds turn gray and so has the view. The skunk and the bear are sleeping on through. And believe me, dear, if you live around here, there's not much else to do. But the cabin fever waltz, kick off your slippers and hang up that shawl, bow to your partner and then climb the wall. Still in pajamas, you open the door to look for that first sign of spring. You stroll through the snow, though it's 7 below, cause just where you can hear flowers sing. The cabin fever waltz. Ah, sometimes we stumble, sometimes we fall, but we bow to our partners and then climb the wall. Concerned about global warming and the rise in the Antarctic Sea. But sometimes when the springtime's not springing, you know, it sounds much better to me. Remember those left behind, and don't judge too quickly if the locals get prickly. It's you who have stepped out of time. Do the cabin fever waltz. Grab the broom from the closet and dance down the hall. Out to your partner and then climb the wall.
Questa volta l'atmosfera richiama il Natale, Cabin Fever di...
Waltz, Cabin Fever Waltz, il valzer della Cabin Fever addirittura.
Quindi l'atmosfera è più, ancora più rilassata, tranquilla e serena. Siamo in un'atmosfera natalizia, tra l'altro ci siamo, conto alla rovescia.
Conto alla rovescia.
Meno di un mese al Natale. Quindi. E noi poi parleremo dei nostri Natali, il Natale tenebroso, quindi affronteremo...
Dark Christmas.
Affronteremo questo tema, quindi... Ma prima di arrivare a Natale, con questa atmosfera abbiamo ricordato che in realtà sì, è bello la capanna, è bella la neve fuori, è bello l'isolamento, soprattutto se si è in compagnia, in dolce compagnia, se si è in due, se si ha l'idea di fare una vacanza romantica. Ma quando tutto questo si protrae nel tempo, allora sì che iniziano i problemi, e non sono solo quelli di Homer Simpson.
No, purtroppo.
Se poi tutto il mondo è in forzato isolamento, si parla di lockdown, allora c'è anche l'angoscia, il timore, la minaccia, la paura di morire, e anche mancano le prospettive per il futuro.
Prospettive per il futuro che noi comunque qualcosa ancora abbiamo, diciamo che tra smart working e forse anche il fatto che noi comunque ci sappiamo orientare, questo è il nostro mondo, noi usciamo di casa e se abbiamo voglia, se ce la facciamo, se superiamo le paure, comunque quello che troviamo è un mondo che magari è leggermente storto, spostato, più silenzioso a volte, però è il mondo che conosciamo. Ma ci sono situazioni in cui tutto questo, tutta questa paura, questa angoscia viene portata all'ennesima potenza. Perché, per esempio, siamo due migranti dal Sudan, perché dobbiamo affrontare un viaggio in barcone per salvarci la vita e ci ritroviamo in Inghilterra. È quello che accade in un film bellissimo, His House, di un giovane regista,
Remy Wickes.
Lo trovate adesso su Netflix, che tra l'altro lo ha distribuito in tutto il mondo, ed è la storia di questi, di Rial e Ball, che sono moglie e marito, che scappano dal Sudan con una bambina. Durante il viaggio in barcone la bambina non ce la fa, loro arrivano in un centro di accoglienza in Inghilterra e sono lì da soli, disperati, però sono lì per iniziare quello che potrebbe essere una nuova vita. E viene assegnata a Rial e Ball una casetta bruttissima. Voi immaginate queste le famose villette a schiera inglesi, ma brutta, cioè proprio un quadrotto di cemento attaccato a 100 altri quadrotti di cemento. Ma vabbè, ma loro sono contenti, dicono va bene, ok, ce la facciamo, ce la faremo, questo nuovo inizio, una nuova rinascita e così via. Ma le cose non stanno così, perché nella casa loro incominciano a sentire dei suoni, dei mormorii. E loro, tra l'altro, questo gli è stato ordinato dal governo inglese, che sta valutando se accettarli come
rifugiati.
Come rifugiati.
Beh, insomma, strano, si dà una mossa anche il governo inglese.
Si una mossa, esattamente.
Questo mi sa di novità, ma è una fiction.
È una fiction, infatti è un film. Loro non possono lasciare questa casa, per cui loro possono andare, non so, dalla dottoressa che deve controllare tutto quello che fanno, ma insomma non possono lasciarla. Ma allora sono marito e moglie. Lui tra l'altro in Sudan era un bancario, per cui non era un quello che noi possiamo immaginare avere assunto, no, un bancario, un uomo che sa,
normale,
che conosce il
normale
come tutti noi, cioè assolutamente. E lui cerca di integrarsi il più possibile, si compra la maglietta che vede in un negozio, che vede da indossare nella pubblicità, nel cartellone, vuole integrarsi, va in un pub per stare con la gente. Lei è più spaventata e quando esce per andare dalla dottoressa si perde anche in questo quartiere di nulla, di case brutte, di cortili brutti, non sa da che parte andare. Incontra tra l'altro tre ragazzi di colore che la prendono in giro, la trattano male, lei è spaventata. Per cui ci sono anche queste due valenze, uno che dice voglio, dobbiamo stare qui, e lei che incomincia a dire oddio, ma dove sono? Perché c'è l'alienazione, dove sono?
Un isolamento fisico, ma anche un isolamento psicologico, ma tutto questo esplode nella casa.
Nella casa, la casa che dovrebbe essere il luogo di rinascita, il luogo anche di protezione, perché loro possono stare lì tranquilli, nessuno li manda via, devono soltanto seguire poche regole finché non verranno poi veramente accettati dall'Inghilterra, da Sua Maestà. In realtà loro sentono questi suoni, queste voci, ed emergono dei fantasmi. Fantasmi che non si capisce se sono della casa o se sono loro, perché prendono l'aspetto della bambina che non c'è più e di altri personaggi, chi lo sa. E in questo lei dice dobbiamo andarcene perché questo non è il nostro posto, e lui dice no, dobbiamo restare, tanto che lui toglie a lei la possibilità di uscire di casa, stacca le maniglie eccetera, sono bloccati in casa e lui chiede a questo che lei dice lo stregone che ci sta dando la caccia, chiede allo stregone insomma di fargli capire che cosa vuole.
Raccontata così mi sembra più che una sindrome della capanna, mi sembra più una violenza contro le donne quando ti tolgono le maniglie dalla casa. In realtà è un misto.
E poi la cosa che fa, cioè il luogo è infestato, ma infestato da quello che noi portiamo dentro. La casa, che è un luogo per noi di sicurezza, che noi che la conosciamo, loro si trovano poi in un posto che veramente non sanno neanche che cos'è.
Ecco, questo terribile. È proprio importante, che la casa diventa veramente la miccia, un luogo di combustione di quello che noi portiamo dentro, come la caldaia per Jack Torrance diventa il simbolo di una violenza, di una forza nemica che nasce da se stessi ed esplode, così anche la casa della nuova accoglienza, della nuova vita, diventa in realtà luogo di confine.
Anche perché lei non vuole uscire e fuori trova un mondo alieno.
La so. Questo capita, questo avviene.
Lui vuole restare, ma si rende conto anche che dentro in casa c'è qualcosa di orribile che deve affrontare in qualche modo, per salvare se stesso, per salvare sua moglie e anche per fare pace con se stesso, perché qualcosa di orribile, di orrorifico, lui l'ha fatta.
Questa è notte horror, questa è veramente notte horror. Liecate. I nostri Ecate ogni tanto si sono dati alla macchia, si sono dedicati alle loro ispirazioni e sono tornati.
Sono sempre con noi e questo è You're Still Out There. Sei o siete ancora là fuori.
Cosa c'è là fuori?
Cosa c'è là fuori?
E questo è l'altro problema. Quindi la casa, le pareti si accartocciano, la tana non è più sicura e serve come detonazione per i propri timori, per i propri demoni, per i propri mostri. Oppure, anzi, contemporaneamente, quando si esce dall'isolamento, si ha paura di quello che ti circonda. Guardi gli altri con diffidenza. Soprattutto se indossano mascherine, quindi non li riconosci. Quindi tutto quello, ti perdi nei quartieri, non riconosci le strade, capita. E questo è l'altra manifestazione, l'altro pericolo della cabin fever.
Assolutamente, perché la cabin fever ci fa anche dubitare di quello di cui siamo capaci, di quello che potremmo fare. E c'è un romanzo che assolutamente sembra insospettabile, sembra che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, ma c'entra, sentirete quanto, che è Delitto e Castigo di Dostoevskij. E chi pensa che leggere i russi sia noioso si ricordi che comunque è un romanzo in cui le vecchiette vengono uccise a colpi d'ascia, solo per la cronaca. E c'è un pezzo di Dostoevskij che ha trovato Mauro, ma che vi leggo io, che ci sembra particolarmente appropriato. Raskolnikov, il protagonista. Raskolnikov trascorse all'ospedale l'ultima parte della Quaresima e l'intera Settimana Santa. Quando era già convalescente, ricordò alcuni sogni fatti giacendo a letto con la febbre e il delirio. Una volta aveva sognato che tutto il mondo era condannato a essere vittima di una tremenda, inaudita pestilenza, mai vista prima, che avanzava verso l'Europa dal fondo dell'Asia. Ebbene, tutti erano destinati a perire, tranne pochi, pochissimi eletti. Erano comparse certe nuove trichine, esseri microscopici che penetravano nel corpo umano, ma questi esseri erano spiriti dotati di intelligenza e di volontà. Gli uomini che le accoglievano dentro di sé diventavano subito indemoniati e pazzi, eppure non si erano mai creduti così intelligenti e infallibili come dopo il contagio. Mai avevano ritenuto più giusti i loro giudizi, le loro conclusioni scientifiche, le loro categorie e convenzioni morali. Interi villaggi, intere città e nazioni venivano infettati e cadivano in preda alla pazzia. Tutti vivevano nell'ansia e non si capivano a vicenda, ciascuno ritenendo di essere l'unico depositario della verità. E ciascuno, guardando gli altri, si tormentava, si batteva il petto, piangeva e si torceva le mani. Non sapevano chi e come giudicare, non riuscivano ad accordarsi nel giudicare il bene e il male, non sapevano chi condannare e chi assolvere. Gli uomini si uccidevano tra loro, presi da una rabbia assurda e forsennata. Si preparavano a combattersi con interi eserciti, ma gli eserciti già in marcia a un tratto cominciavano a dilaniarsi da soli, le file si scompaginavano, i guerrieri si slanciavano l'uno contro l'altro, si infilzavano e si sgozzavano, si mordevano e si divoravano tra loro. Nelle città le campane suonavano a stormo tutto il giorno, venivano chiamati a raccolta tutti, ma nessuno sapeva chi fosse a chiamare e a che scopo. E tutti erano in angoscia. Avevano abbandonato i normali mestieri perché ciascuno proponeva le proprie idee, le proprie innovazioni e non riuscivano a mettersi d'accordo. L'agricoltura era paralizzata e a volte la gente si radunava in gruppi.
I Rain Wolves, Cabin Fever, abbiamo interrotto brutalmente Dostoevsky. Perché? Perché mancano pochi minuti, il nostro tempo è arrivato al limite, ma è incredibile come già dalla Russia si era previsto tutto.
Con terrore.
con terrore, si era previsto tutto. Non ci sono questi piccoli esserini che arrivano sotto pelle, forse sono invisibili.
Forse è un modo per chiamare i virus, in fondo.
Era già previsto tutto. Ogni volta che ci immergiamo nel viaggio di notte horror, diventa sempre più evidente che tutto è già stato scritto.
Cospirazionisti, procuratevi delitto e castigo comunque.
Tutto è già stato tutto previsto. Scritto. Bene, insomma, che ne pensate di questa cabin fever?
Insomma, che dire,
ti io fa sentire un po'.
Io non so se lascerò qui questa accogliente catacomba che è la radio, questa meravigliosa Radio Atlanta, che è un gioiello. Io non ho tanta voglia di lasciarla. D'altra parte, stare qui sotto, poi magari potrebbe succedere.
Ma infatti, voi mi state anche guardando un po' strano, perché
tutto può succedere. C'è da dire che comunque chi sta studiando questo fenomeno ci assicura che si può guarire, o comunque sia si può andare avanti, ma noi non ve lo diremo perché noi siamo a Notte Horror.
Assolutamente.
E quindi cominciamo con il countdown verso il Natale. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per un Natale a modo nostro.
Un Natale nerissimo, anzi rossissimo.
Un Dark Christmas.
E quindi grazie di tutto, e con Edoardo Bennato alla prossima settimana.
C'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare. Sue razioni, poveri e ricchi, cattivi e buoni, ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare. Bravi su, bravi ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che tutto. Per fronteggiare la situazione c'è stato un programma alla televisione. Hanno parlato tutti gli avvocati di tutte le bandiere di tutti i partiti. Ed è stato proprio commovente vedere tutti quei grandi sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente. Poi hanno dato severe istruzioni di stare calmi e di stare buoni. Di agitarsi, bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto. Bravi su, bravi ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Sistemeremo tutto.